in questi numerose espulsioni dal CIE di Ponte Galeria.
Se ci ascolti per un momento capirai, lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la in quattro per te. Avanti, non perde tempo, firma qua, è un normale contratto, è una formalità, tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit fare.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi!
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione a cura dei pensionati Cobas di Roma dal titolo Senza lavoro non c'è previdenza. Oggi parleremo infatti per la maggior parte di qual è l'importanza del lavoro che sostiene la previdenza e viceversa quanto la previdenza può aiutare il mondo del lavoro. Comunque continueremo all'inizio per evidenziare qual è l'importanza di quello di cui si sta cianciando in questi giorni, lo stadio calcistico della Roma, di Tor di Valle. Gli impianti sportivi sono importanti, sono un centro di aggregazione importante per i giovani e i meno giovani. Da esso dipende quanto i giovani si sentono impegnati nella società, perché possono crescere sia emotivamente nel contatto con le persone, sia anche culturalmente nello scambio di opinioni, eccetera, e crescono in maniera, devono crescere in maniera armonica, e lo sport contribuisce. Ovviamente nello sport ci sono i suoi limiti della eccessiva la competizione non è estremamente positiva, spinge, però può arrivare a limiti parossistici per cui la gente si mena per niente, per futili motivi si dice. E quindi vedremo qual è la mancanza, quanto la mancanza di impianti sportivi e ricreativi in generale nelle periferie può danneggiare i giovani. Tra l'altro con la difficoltà di trovare lavoro, le difficoltà sono evidenti. Che fanno sti ragazzi, i ragazzini di 18, 19, 20 anni se non ci sono impianti in cui si sfogano un tantino e appunto crescono emotivamente? Quindi parleremo di questo. Ecco, come secondo argomento affronteremo qual è il sostegno che danno i lavoratori alla società civile, proprio patrimonialmente quanto contribuiscono allo Stato sociale. Voi sapete, ne abbiamo parlato, che sugli stipendi e anche sul lavoro autonomo, ovviamente in maniera autonoma, ci sono i contributi e ci sono delle tasse. Cosa ci fa lo Stato con questi soldi, che sono tanti, sono proprio tanti, sono centinaia di miliardi, e analizzeremo cosa si sostiene. Forse non tutti sanno che le prestazioni sociali, la maternità, la gravidanza, non sono un regalo offerto dagli imprenditori e dallo Stato. Ce lo paghiamo da soli. Entreremo nel dettaglio. Invito tutti quanti gli ascoltatori e ascoltatrici a chiamarci al numero classico 06 49 17 50. Ho una raccomandazione. La settimana scorsa c'è stato un problema che non riuscivamo a capire bene, poi l'abbiamo capito. Chi chiama deve assicurarsi di, se ascolta la radio con l'altoparlante eccetera e non in cuffia, quando chiama deve provvedere ad abbassare il volume o a spegnerlo, ancora meglio, perché se la sente dalla radio nasce quel fenomeno che si chiama innesco, comincia a fischiare l'impianto. Se invece lo ascolta con il bitstream, cioè lo scarica dal computer o tramite mezzi digitali, il tempo di transito, 1-2 secondi, crea un eco fastidioso, non si riesce più a parlare. Per cui, per favore, prima di fare la telefonata, provvedete ad abbassare il volume o a spegnerlo. Io vi consiglio eventualmente di usare una cuffia se ce l'avete, o comunque portate il volume al minimo. Vi ripeto il numero 06 49 17 50. Dateci modo di affrontare il problema in argomento e chiamate dopo. Cercate di non anticiparci, se no non ci allineiamo per bene. Ecco, cominciamo la trasmissione e chiamateci.
Io comincio ricordando a tutti gli ascoltatori che l'8 marzo ci sarà uno sciopero generale, uno sciopero che stiamo cercando di definire come sociale, perché è uno sciopero indetto dalle donne contro la violenza, ma le donne che si sono riunite in assemblee affollatissime stanno cercando di aprire la partecipazione allo sciopero di tutti quanti, e credo che tutti noi avvertiamo la necessità di unire le lotte particolari e specifiche nelle quali ci muoviamo, le condizioni nelle quali ci muoviamo, in un'aggregazione più importante che contesti, diciamo, complessivamente la linea dei governi che si stanno succedendo. Quindi è assolutamente importante dare questo segnale, utilizzare questa data che ci viene fornita dalle donne e partecipare in forma diretta o organizzata alla manifestazione che si terrà a Roma. Sarà una manifestazione nazionale, io credo molto grande, e soprattutto sarà molto significativa per la prosecuzione delle lotte e soprattutto per far uscire dal bozzolo le lotte che spesso si ritrovano così molto ingarbugliate in se stesse e non riescono a trovare una rappresentazione nazionale e generale. Questo è il primo argomento. Il secondo argomento, che è appunto quello che Fulvio ha chiamato lo stadio di Roma, tanto per essere sintetici, è che noi vorremmo tentare di affrontarlo, probabilmente oggi non ce la faremo, anche sotto un aspetto diverso che non abbiamo mai ascoltato né letto in questi giorni, in cui pagine e pagine di giornali, televisioni, radiogiornali parlano e cianciano di questo argomento, e mai a nessuno, è quello che ci preoccupa soprattutto agli amministratori attuali di Roma, nemmeno li sfiora che, parlando di sport, si dovrebbe parlare innanzitutto della possibilità che dei bambini, dei giovani, di poter fare nel loro quartiere attività sportive, attività motoria, e che non è un optional. Guardate, è proprio sicuro che anche dal punto di vista cognitivo, bambini che non usano pienamente il loro corpo, che non imparano giocando, hanno sicuramente difficoltà maggiore anche nell'apprendimento di tipo cognitivo. Quindi non è assolutamente trascurabile, non è un optional per le amministrazioni realizzare le strutture perché queste cose accadano, perché vicino casa, nei pressi delle loro abitazioni, i bambini e i giovani incontrino gli spazi per potersi poter esercitare il proprio corpo, le loro funzioni in maniera completa, che sono sempre legato anche in buona parte alla socialità, perché è lì che si realizza la socialità più importante. Quindi questa cosa qua ci sembra molto grave, che non si, in questa occasione non si evochi, non se ne parli affatto, ecco, mentre probabilmente alcuni di noi pensano che la funzione principale dell'amministrazione comunale non sia quella di soddisfare, che pure arriverà, l'esigenza dei 17.000 spettatori che vanno allo stadio nel giorno delle partite, ma di soddisfare il bisogno assolutamente non rimovibile per una crescita psicologica, emotiva e anche fisiologica, no, dello sport praticato da bambini, dello sport e del gioco, perché poi da bambini molto spesso gioco e sport coincidono, sono la stessa cosa. Però ecco, non per questo pensiamo a future trasmissioni in cui inviteremo Graziella, una lavoratrice del Policlinico, che su questi argomenti si è già spesa moltissimo. Chiederemo, e lo chiediamo adesso, anche se c'è qualche ascoltatore, che le palestre popolari, quelle che stanno nei quartieri, usino questa ora, il prossimo martedì, per parlare delle difficoltà che hanno ad agire nel quartiere, a soddisfare questo bisogno ineliminabile, insomma. Per cui e vorremmo anche arrivare anche a una conclusione, che i primi a contrastare questo stadio fossero i tifosi della Roma, capendo che ormai la Roma, società sportiva, ci azzecca niente con il nuovo stadio. Ormai la proprietà fondiaria si è affidata ad un advisor che è la più grande banca mondiale che esista. La società della Roma, con il dirigente Massimo, si è affidata a un advisor che è quello che va sotto il nome di Goldman Sachs, un'altra società di rating finanziaria a livello planetario. Questi sono gli interessi che si stanno coltivando intorno a questo progetto. Quindi io credo che i tifosi giallorossi si debbano confrontare con questi temi qua e capire se dentro questa vicenda c'è qualcuno che tuteli i loro interessi. Tra l'altro, la cosa che probabilmente non sanno è che non è che la costruzione di questo stadio diminuirà di qualche centesimo il costo dei biglietti. Il costo dei biglietti sarà elevatissimo, l'affitto che la società dovrà pagare per fare le partite sarà di 2 milioni euro l'anno. Questi 2 milioni però devono essere garantiti per 30 anni, quindi è un grande affare, diciamo, anche sotto questo aspetto qua, oltre che per l'aspetto edilizio, abitativo, commerciale, di tutto questo centro che si vuole realizzare. Credo che su questo conviene pensarci, perché tra l'altro è emblematico, è raramente si trova un argomento che sia altrettanto in grado come questo di illustrare quanto la finanza a livello mondiale, no, è attenta a mettere a frutto, a rendita, a profitto anche le nostre passioni, no? Questa passione del calcio è ormai del tutto tolta dalla gestione delle persone, ormai già le società di calcio, e per questo probabilmente è diminuito moltissimo il tifo, no? Sono delle società per azioni il cui compito non è quello di garantire uno spettacolo divertente e appassionante per gli appassionati, ma è soprattutto quello di rendere, no, ai finanzieri che hanno le azioni delle singole squadre dei redditi, dei dividendi che siano lucrosi il più possibile. Quindi questo argomento ci sembra molto importante continuare a batterlo, perché noi siamo pensionati e ci scontriamo, sappiamo benissimo che oggi l'attentato maggiore e più diretto che deriva alle pensioni è quello della grande finanza, siano essi poi i killer che eseguono l'uccisione del sistema pensionistico, che siano capi di governo, che siano presidenti dell'INPS, sappiamo che il mandante è questo, però il mandante è chi vuole che le pensioni pubbliche vengano sostituite da strumenti e affari finanziari che consentano alla finanza di continuare a ingozzarsi dei nostri soldi. E su questo argomento
posso aggiungere solo alcune cose. Funziona questo? Beh, io dico che io seguito a pensare che nella fase attuale crescono e ci sviano fortemente le contraddizioni tra i gruppi di potere e gli apparati istituzionali, in questo caso per la questione dello stadio, quindi sia il comune e la stessa regione, che a nostro avviso evidenziano ancora una sorta di unità e lotta tra apparati di potere e con l'intreccio della politica, che hanno un intento comune, che è quello di non favorire, a mio avviso, l'interesse pubblico, in quanto è dominante la voglia di privatizzare in senso più generale l'economia, e quindi di non tenere conto dell'interesse pubblico, di non tenere conto del bene comune, della tutela dell'ambiente, e quindi fino a strumentalizzare lo sport così che va tanto di voga, che è quello del calcio. È chiaro che noi, proprio sulla base, dicevo, di queste contraddizioni che secondo me sono insanabili, nel senso che non ce la facciamo noi a modificare gli interessi della macroeconomia che va dalle banche e dai gruppi finanziari multinazionali, ma anche dalle espressioni che a livello locale come romano investe proprio il ruolo dei cosiddetti palazzinari, i cosiddetti costruttori del cemento, che noi possiamo chiamarli come ci pare, ma in effetti è chiaro che loro puntano a fare i loro affari, così davanti vedremo non solo in questa fase, ma forse anche in avanti, se non si impone un'inversione di tendenza, altri scempi. Intanto vediamo che la vela di Tor Vergata di Caltagirone sta ancora lì e poteva fare il paio con i mostri, i tre grattacieli che volevano costruire a Tor di Valle, che per ora sono stati annullati, ed è qui quindi che monta tutta la polemica adesso, che secondo me che sarà di carattere politico non solo fra il Comune di Roma, ma anche con eventuali resistenze da parte della Regione, visto che ancora una volta avremo davanti questa contraddizione pesante tra il Movimento 5 Stelle e il PD. Ecco, quindi il problema è quello di capire noi quello che sta avvenendo, non certamente schierandoci come sostenitori di una parte o dell'altra, ma quanto invece come soggetti che seguono a denunciare gli intrecci sbagliati tra imprenditori e affari costruiti male, interventi costruiti male, ma non per sbaglio, ma anche per volontà oculata e precisa della politica, che non sempre rimane corretta, anzi quasi mai trova la via del giusto rapporto tra quello che è l'interesse pubblico e la capacità anche di dare possibilità di interventi di carattere economico senso produttivo, in questo caso la necessità di fare opere pubbliche che sono poi sempre alla base non solo di una possibilità di lavoro, ma anche quello, se sono fatti correttamente, di non devastare gli ambienti, di non devastare i territori e soprattutto magari, e questo è il nostro intervento, la nostra denuncia, è quella di dare una prospettiva diversa di vita alle stesse persone. Quindi sarebbe il caso che i genitori per primi di ogni realtà territoriale, quando parlano di sport, si mettono in testa proprio che i figli devono avere a disposizione ambienti, oltre che ambienti, avere a disposizione impianti che sono poi non sono l'occasione per fare super profitti. Ecco, noi viviamo questa contraddizione, seguiremo a fare la nostra opera di denuncia affinché possano maturare riflessioni maggiori tra i cittadini, riflessioni maggiori tra gli stessi uomini e donne che sono presenti e che vogliono intervenire in politica, ma che devono farlo mantenendo una sorta di atteggiamento di coerenza tra le cose che si dicono prima e le cose che si dicono poi. È chiaro e evidente che su questa questione lo stesso Movimento 5 Stelle presenta una miriade di contraddizioni che è giusto che mettere in evidenza, ma noi le mettiamo in evidenza con il chiaro scopo di non diventare sicuramente delle mosche nocchiere della polemica strumentale di altri partiti, in questo caso del PD, che perché diciamo abbiamo chiaramente che sulla gazzara alimentata, sulle polemiche molto molto strumentali, la tendenza è quella di non far capire nulla alla gente. Invece la gente credo che se è aiutata ad analizzare a fondo quanto sta avvenendo con la privatizzazione dell'economia, forse riesce anche a capire in maniera più ampia in che modo è possibile poi intervenire partendo proprio dagli interessi di base dei cittadini all'interno dei territori.
In questa vicenda quello che è irrilevante, sono Gaetano, cioè quello che è rilevante è la mancanza di discontinuità tra l'amministrazione attuale e le precedenti. Cioè, infatti lo stadio viene fatto proprio su desiderio del costruttore, cioè del proprietario del terreno Parnasi e del diretto interessato che è James Pallotta. La scelta, tanto è vero che le parole del sindaco sono state, siamo venuti ad un accordo, cioè non è l'istituzione dominante che decide dove fare un'opera pubblica, ma è il privato che decide dove fare un'opera pubblica di interesse privato, perché c'era la possibilità, come ha detto Italia Nostra e come diceva pure la signora Sensi, cioè di fare uno stadio a Torre Spaccata, che non avrebbe avuto nessun impatto come questo qui, perché qui bisogna fare tutta una serie di infrastrutture, sta sull'ansa del Tevere, le spese sono enormi e poi oltre allo stadio si aggiunge tutta quella metratura che non è solo lo stadio, ma è la copertura di un interesse molto importante. Cioè, quindi è questo che, dopo di questo che succederà? Succederà che anche la Lazio vorrà rifare il suo stadio e se c'è questa subalternità rispetto al privato, i terreni di Lotito, così sono venuto a sapere, che stanno anche loro dall'altra parte del Tevere, su un'ansa del Tevere, così costruisci di qua, costruisci di là, che succederà? Che il fiume ristretto non avrà più il suo letto, ma volerà per aria, e così voleranno pure i pesci in questo paese. Questo è un aspetto del discorso. Un altro aspetto del discorso importante è che, come diceva Piero prima, cioè è necessario che poi vengano fatti, cioè lo sport sia portato alle periferie, cioè i giovani possono avere i loro campetti e cose, come per esempio c'è a Villa Gordiani da un qualche mese a questa parte, e l'amministrazione non se n'è interessata affatto quella di zona. Cioè i giovani stanno ripulendo un vecchio campetto che sta dentro il parco con la loro fatica, cioè proprio, cioè, lo stanno ripulendo loro, e nessuno gli dà una mano in questo senso. Cioè l'istituzione potrebbe addirittura intervenire, perlomeno a mandare qualche macchina per spianare il terreno, e questo già sarebbe qualche cosa.
Come
po-
i centri sociali,
e meglio entrano solamente.
Quindi no, il problema è che non è che la passività soltanto, la passività diventa anche attivismo quando si tratta di sgombrare i centri, sì, no, autogestiti, tipo il Rialto, tipo tutti i centri sociali che sono sotto botta, no? Perché se l'interesse è quello dei privati, mai e poi mai si deve realizzare, no, una realtà anche autogestita. E quindi non solo manca l'attivismo economico, politico, le scelte che servono alla cittadinanza, ma quando si manifestano bisogna pure frenarle, bisogna, no? Ricordo l'assessore Bertini che in più di una circostanza ha difeso i centri sociali dagli sgombri, dicendo che avrebbero fatto una nuova delibera rispetto a quella da Marino, che appunto prevedeva lo sgombro, e invece questa delibera non c'è stata. Quindi stiamo veramente nelle panni, insomma. L'aspetto quindi dello stadio è coerente con il resto del quadro. Il secondo argomento che invece vogliamo toccare oggi è, diciamo, il completamento di un discorso che avevamo già incominciato, ed era un discorso che ruotava intorno alla busta paga. E della busta paga avevamo preso in esame quanto è la contribuzione che i lavoratori pagano sul loro salario lordo. Una parte di questo salario loro nemmeno lo vedono, perché il datore di lavoro non lo paga attraverso la busta paga, ma lo passa direttamente all'INPS, nella maggior parte dei casi, no, agli enti previdenziali, per quelli che ancora, se dovesse esistere, che non sono l'INPS di enti previdenziali. Allora, la cifra complessiva di questa raccolta di denari che si fa attraverso la contribuzione è enorme. Non c'è un'altra entrata dello Stato che sia all'altezza di questa cifra. Sono 210 miliardi l'anno, che ancora stanno crescendo, anche nell'ultimo anno sono cresciuti 210 miliardi l'anno. Pensate, una cifra, una valanga di denaro, no? Ed è solo quello che viene pagato dai lavoratori per la contribuzione destinata alla pensione. Ci sono poi un altro 10-11% che viene pagato non ai fini della pensione, ma ai fini di attività in parte previdenziali e in parte assistenziali, che comunque vengono pagate dai lavoratori. Accennava prima Fulvio, no? Qualcuno penserà che la salute venga garantita dal sistema sanitario nazionale, che è universale e che è importante, ma non è sufficiente, perché quando uno si ammala e sta a casa, il lavoratore dipendente continua a percepire il suo salario, e quella parte di salario è quella che l'INPS ha gestito dei contributi cosiddetti destinati alla indennità di malattia, e costituiscono anch'essi una colonna dello Stato sociale. Le donne che restano incinta, che fanno la gestazione, che fanno nascere i bambini, hanno diritto a un'indennità che si chiama quella di non solo all'assistenza sanitaria, ma anche l'indennità salariale, che è l'indennità di maternità, e anche quella viene pagata con questi contributi. Se qualcuno rimane disoccupato, no, c'è una pessima e minima attività di compensazione che si chiama indennità di disoccupazione, prima, adesso invece si chiama in maniera diversa NASPI o ASPI, no? Tutto questo però grava sul salario dei lavoratori. Qualcuno pensa, come sarebbe legittimo pure pensare, che debbano attingersi le risorse per questo tipo di prestazioni sociali dalla fiscalità generale. Non è così. La fiscalità generale è assolutamente marginale rispetto al ruolo che hanno la contribuzione che i lavoratori pagano sul loro stipendio. Questo, guardate, è la realizzazione, diciamo, del primato del lavoro così come viene dettato dalla nostra Costituzione. Molti si limitano a dire che il lavoro è un diritto sancito dalla Costituzione, ma non solo con la realizzazione dello Stato sociale, l'esigibilità dei diritti della Costituzione, negli anni 70 noi siamo anche riusciti a fondare uno Stato sociale che è espressione diretta dell'importanza del lavoro nella società umana, no? Per cui noi ci facciamo carico, noi lavoratori dipendenti ci facciamo carico di questi segmenti di salario sociale che in parte è universale, in parte non si sa se è universale o no, come definirlo. Per esempio, l'indennità di maternità ne usufruiscono solo le donne che hanno figli, però rimane il carattere universale, perché tutte le donne che vivono questa condizione possono usufruire di quel segmento di socialità che la contribuzione dei lavoratori ha messo in piedi e continua a mantenere anno dopo anno, insomma. Quindi ci sono forme di stato sociale che sono poco note, ma e che invece sono i lavoratori a sostenerle. Per esempio, come accade per certe categorie di lavoratori protetti, come giovani che soffrono una qualche handicap, no? Che vengono sostenute dalla contribuzione sociale che noi versiamo all'INPS. Ci sono situazioni particolari come l'agricoltura o l'artigianato, la cui contribuzione è ridotta e che viene sostenuta in maniera solidale, no? Con i settori invece a reddito maggiormente fisso e più sicuro della grande industria. Ci sono una serie, diciamo, una costellazione perlomeno 9 forme di caratteristiche di sostegno sociale che nel nostro paese si realizzano grazie esclusivamente al contributo dei lavoratori. Quindi quando noi sosteniamo che non c'è pensione se non c'è contribuzione, se non c'è lavoro, no, non è soltanto un bello slogan, è la realtà dei fatti, come si sono realizzati nel nostro paese e come continuano a esserci. Ora, questi 260 miliardi di contributi che vengono dai salari dei lavoratori e che spesso, appunto, i giovani probabilmente non hanno nemmeno consapevolezza di pagare questi contributi, ma è indubbio che al momento delle istituzioni, le leggi che hanno istituito queste forme di contribuzioni dicevano che questo doveva essere una parte del salario, una parte cosiddetta differita del salario, no? Ma questa cosa, che si tratti di salario, questa contribuzione, no, lo ribadiscono tutte le sentenze della Corte Costituzionale. 260 miliardi, guardate, è una cifra ben superiore a quello che si raccoglie attraverso l'IRPEF. L'IRPEF, diciamo, è una delle colonne delle entrate fiscali dello Stato, raggiunge e supera di pochi 200 miliardi. No, pensate un po' quanto è più elevata invece la contribuzione, quella diretta dei lavoratori, tenendo conto che l'IRPEF poi al 90% sempre è pagata dai lavoratori dipendenti, perché gli altri o la evadono o addirittura ne sono esentati, no? Quindi questo sarà oggetto di altre particolari trasmissioni, però ecco, la cosa da capire è che anche l'IRPEF, che è, diciamo, la seconda tassa rilevante dello Stato, dell'introito dello Stato, no, è largamente pagata dai lavoratori dipendenti. La terza, il terzo cespite dello Stato è quello che si chiama la tassazione sulle cose, no? Il valore aggiunto sulle merci, che è più noto come IVA, è anch'essa una tassa che ha ormai superato i 200 miliardi, no? E guardate bene che è una tassa ingiusta e anticostituzionale, perché lì proprio è chiarissimo, più che in ogni altro, da ogni altro cespite, che i lavoratori pagano molto di più di ogni altro tipo di acquirente. Uno che abbia un reddito di 1500 euro, dopo che ha pagato i contributi, dopo che ha pagato l'IRPEF, tutto il resto che c'ha lo spende in che cosa? In merci, abbigliamento, cibo, alimentari, spettacoli, eccetera. E su questo tipo di articolo lui spende tutto pagando una tassa. Chi invece mette da parte i soldi, non solo li mette a risparmio, ma addirittura li fa esportare, non la paga l'IVA, non ce l'ha questo problema dell'IVA. Quindi è non solo una tassa ingiusta, perché non è progressiva, perché, come dice la Costituzione, le tasse dovrebbero essere progressive rispetto alle proprie capacità economiche, ma non è nemmeno proporzionale, nel senso che qui è proporzionale all'inverso: tanto uno è più ricco e tanto meno paga di IVA, no? Mentre invece un lavoratore con un reddito anche dignitoso praticamente spende l'intera sua spesa, viene, no, tassato attraverso anche questa forma di tassazione che si chiama indiretta, perché non viene pagata direttamente come l'IRPEF, ma viene pagata attraverso l'acquisto delle merci. Allora, questo argomento, insomma, ci pareva importante concluderlo per far capire che non solo non esisterebbero le pensioni senza il lavoro e le contribuzioni, ma non esisterebbe lo Stato sociale. E quello che si è costruito attraverso il conflitto e le lotte negli anni 70 soprattutto è quella di far uscire dalla Costituzione, che sanciva i diritti, sul piano della realtà, nel senso che sono diventate cose reali: la scuola è gratuita, il servizio sanitario gratuito, no, tutte quelle sostegni sociali, i trasporti, era tutto un insieme di cose che noi chiamiamo lo Stato sociale, che si sono realizzate come diritti nel corso di quegli anni, rendendo la Costituzione un fatto reale, tangibile, percepibile, perché i diritti si potevano esigere e si potevano realizzare.
Oggi forse, proprio sulle cose che continuamente denunciamo, magari bisognerebbe iniziare a pensare che sarebbe giusto forse riproporre una sorta di economia mista, no? Che da una parte non mette in discussione il mercato libero dei prodotti, che però invece deve poi però questo coesistere con uno Stato sociale pubblico. Ecco, e noi lamentiamo proprio questa mancanza di questo intreccio, perché la forma economica dominante, quella del neoliberismo, si muove in tutta altra specie. Per esempio, le aziende dovrebbero pagare salari adeguati per condurre una vita dignitosa e costruire un futuro anche attraverso la previdenza pubblica, cosa che noi sappiamo non avviene. Seguitiamo continuamente da questa radio, ma in ogni occasione, a denunciare che i governi fanno pagare le tasse, come ricordava adesso poco fa anche Piero, fanno pagare le tasse dirette ai soli lavoratori e ai pensionati, e non fanno pagare adeguatamente nessuna tassa o pochissime le caste e i ceti alti della società. Ecco, io credo che non può seguitare a andare avanti questo andazzo, perché intanto vediamo anche che ad arte non funzionano i servizi pubblici, perché volutamente si organizza la loro distruzione per poi favorire la privatizzazione dei medesimi. Insomma, sul piano generale noi viviamo un atteggiamento pesante, quello da parte del sistema di potere, che non pone e non raccoglie minimamente la necessità di fare una nuova ridistribuzione della ricchezza, una distribuzione più equa. Ecco perché parlavo, forse sarebbe il giusto che anche ci siano momenti di battaglie significative per fare in modo che ci sia di nuovo questa distribuzione della ricchezza, che quindi tutte le soluzioni tendino a salvaguardare e a garantire la centralità del lavoro, e se non c'è la centralità del lavoro, in qualche modo dare risposta a quelle che sono le difficoltà sempre più gravi e pesanti che vivono le classi lavoratrici, ma soprattutto le nuove generazioni, a cui è stato rubato il presente e il futuro, perché ci vuole per forza di cose, che speriamo che ci sia nel tempo, un'inversione di tendenza, perché io credo che su questa strada veramente c'è il rischio che crescano poi i populismi, le logiche distruttive, sbagliate, di un'economia protezionista che in effetti alimenta soltanto un forte peso sul terreno politico, anche rispetto alle contraddizioni che attraversano i paesi. Ecco, quindi noi vediamo spesso che oggi siamo prigionieri di un'economia che diciamo è multinazionale, ma che presenta contraddizioni e si intrecciano con situazioni critiche all'interno di ogni paese. Quindi questa difficoltà così maggiore all'interno dei paesi, abbiamo visto, diventano anche la condizione in cui qualcuno ci fa del populismo spicciolo, o addirittura risolleva, come dicevo prima, una sorta di neocorporativismo che si basa sul protezionismo, e che quindi diventa proprio un brodo di giuggiole per rigurgiti nazifascisti, che per esempio puntano anche a una confusione totale sulle contraddizioni che viviamo attraverso un'impostazione errata della costruzione dell'unità europea, che ovviamente così com'è non può essere accettata, perché è quella che poi alimenta anche le contraddizioni maggiori all'interno di ogni paese. E quindi noi abbiamo bisogno di ricostruire un progetto condiviso, come lo dicevamo continuamente, ed è questo quindi che da questa radio vorremmo che si stimolasse un dibattito anche maggiore di confronto e incontro per affrontare il cosa fare, come affrontare la fase del presente, ed evitare magari una sorta di analisi datate. Abbiamo bisogno di aggiornare le analisi della teoria economica e della teoria politica, e lo dobbiamo fare proprio per eventi epocali che da 35 anni a questa parte hanno attraversato la stessa Europa. Ecco, io credo che neanche nelle riunioni che andremo ad affrontare più avanti avremo l'esigenza di capire in maniera più approfondita la crisi economica del momento, le difficoltà di carattere politico, economico e statuali all'interno del nostro continente.
Tra l'altro, tra i vari servizi sociali di cui i lavoratori, ma anche di gente che non lavora, i familiari dei lavoratori, tutti quanti usufruiscono, ci sono gli assegni familiari, non ce li regala mica nessun ministero, ce li paghiamo da noi. quindi tenete anche conto di questo. Oh, un'altra cosa, ora non c'è più, ma una volta c'era la GESCAL, la gestione case dei lavoratori, quindi è stata soppressa perché forse politicamente non funzionava bene. Comunque anche
per distrutta, voglio tutto, qualche pubblico viene distrutto.
Ecco, adesso il lavoratore per la casa deve fare da sé, praticamente si arrangia da sé.
Niente, andò a occupare case perché ormai non c'è rimasta alternativa. Tra l'altro, una cosa che non si dice anche in questa circostanza, che intorno allo stadio dovrebbe essere costruito un altro nuovo quartiere, addirittura 1 milione di metri cubi, quando l'Italia e Roma in particolare è caratterizzata dalle case sfitte, dalle case invendute, un patrimonio enorme che ha consumato un sacco di suolo e che diventa un affare per i palazzinari anche quando non le vendono, perché questo gli consente di compensare. Quindi Caltagirone, che guadagna con le banche, guadagna con il cemento, guadagna con tutto, guadagna con l'acqua, perché però risparmia sulle tasse perché c'ha le case sfitte, quindi...
Ma quello che dici te è talmente giusto, che un inciso proprio, guarda, la polemica Parnasi, Caltagirone, per esempio, se passano la palla su questa questione, perché ognuno fa affari propri, ci fosse uno anche a livello politico che avesse raccolto, ma non perché lo avevamo detto noi, ma perché sta giusto, sta nella cosa, quello da ristrutturare lo stadio Flaminio di Roma, che evitava di nuovo grosse gettite di cemento sull'ambiente, e guarda caso nessun politico ha raccolto sta cosa. E quindi meraviglia dal fastidio, hai ragione di Gaetano, che neppure il Movimento 5 Stelle abbia visto che si è presentato come giustamente alternativo sempre da un punto di vista non certo antisistema, ma comunque proprio se lo fai in maniera propositiva e vuoi recuperare una certa morale su come costruire all'interno di sto comune, dovevi farti subito tuo il discorso da ristrutturare lo stadio Flaminio, perché quello azzittava tutti, e vedrai che se lo sarebbero magnato, perché ci avrebbe avuto contro non solo Parnasi, non solo l'Unicredito, non solo Caltagirone, e quindi però evidenziava che la linea giusta poteva essere quella, senza cadere a essere prigionieri dai giochi dei gruppi di potere, ecco.
E l'altro argomento, che questo anche è abbastanza urgente, perché sono usciti i quotidiani, sicuramente i telegiornali ne hanno parlato a lungo, è il fatto che sono diminuiti la vendita dei voucher. I voucher, ci farebbe conto piacere che fosse diminuita la vendita dei voucher, perché riteniamo la forma di pagamento più simile alla servitù, alla schiavitù, perché chi viene pagato con i voucher viene straniato da tutti i servizi invece di chi ha un salario, perché no, chi ha un salario
l'hanno ridotto per chi vogliono mantenere.
No, aspetta, no, l'hanno ridotto, è una fregnaccia, perché sono aumentati solo nel mese di gennaio, sono 300.000 in più i voucher venduti in un mese. A gennaio dell'anno scorso, del 2016, erano 8.543.000 i voucher venduti, quest'anno sono stati 8.875.000 i voucher venduti, quindi 331.000 voucher venduti in misura superiore all'anno precedente. Allora, com'è che sta stampa si permette invece di fare i titoli sul fatto che diminuiscono? Perché è diminuita la proporzione della crescita. Allora ce la fanno credere che siccome sono cresciuti di meno, allora sono diminuiti. Non sono diminuiti per niente, continuano a crescere i voucher, e continuano a crescere. La cosa nuova che si è scoperta è che in realtà è il nuovo il nuovo Stato che avanza, lo Stato al servizio dei padroni, quelli che come si chiamano quelli che andavano nelle piazze a raccogliere
non gli era lì
andiamo insomma, chi andava a reclutare i lavoratori per portarli in campagna, no?
I caporali
e il nuovo caporalato con la giacchetta blu a cravatta, quelle che lavorano nelle agenzie cosiddette per il lavoro, perché tra i più grandi acquirenti di voucher ci sono proprio le agenzie per il lavoro, che poi guadagnando loro a palate, poi però pagano i lavoratori con i voucher, quindi privi dei diritti sostanziali e costituzionali che dovrebbero accompagnare il lavoro salariato, no? Allora, questa fregnaccia immane, no, che siano diminuiti, non, perché vi pare che 300 in un solo mese, 300.000, no, 331.000 voucher blu sia una diminuzione, sarà un bel aumento. Tant'è vero che l'anno precedente erano 107.000 i voucher venduti, poi nel 2016 sono stati 133.000 euro i voucher venduti. Quindi ho una barca di soldi,
milioni di euro
per pagare con un salario di fame, ma soprattutto un salario servile, no, i lavoratori. E questo è una considerazione. Però la cosa che ci stupisce è che questo dato è stato preso da un bollettino che pubblica tutti i mesi l'INPS e che si chiama il bollettino dell'Osservatorio sul precariato. Questo bollettino però alla prima pagina non porta i voucher, perché i voucher stanno nelle ultime pagine, e alla prima pagina invece c'è un dato altrettanto importante, di forse più difficile comprensione, ed è che sono diminuiti nel 2015, dal 2015 al 2016, sono diminuiti di circa 1 milione di i lavoratori con assunti a tempo cosiddetto indeterminato. Certo. Noi sappiamo che il tempo indeterminato non esiste più. Certo. Si chiama
l'articolo 18.
Non c'è più l'articolo 18, quindi non c'è più il tempo indeterminato. Si chiama a tutele crescenti, che a tutele crescenti significa elemosina crescente, perché te licenziano come quando gli pare, no? E poi te danno le molliche. Allora, ma direte come mai questa cosa qua è tanto importante? È importantissima perché il buon governo di quella carogna che si chiama Renzi ha speso dallo Stato italiano 20 miliardi per invogliare i padroni a assumere a tutele crescenti, quindi trasformare i lavoratori precari o assumere lavoratori direttamente con il contratto a tutele crescenti. Allora, questi 20 miliardi hanno incominciato a dare un primo frutto, e infatti dal 2014 al 2015 questo tipo di contratti erano aumentati. Sempre ci teniamo su cifre molto vicine alla realtà, ma diciamole più facilmente trasmissibili, di 1 milione. Quindi erano aumentati i lavoratori a tutele crescenti di 1 milione dal 2014 al 2015. E perché? Perché ogni datore di lavoro che trasformava un contratto prendeva dallo Stato, anzi prendeva dall'INPS, dai soldi che devono servire al risparmio pensionistico, prendeva 8.060 euro. Quindi aveva la totale decontribuzione, e come si è scoperto in molti casi addirittura incassava i soldi senza creare nemmeno un posto di lavoro. Era tutto un falso e un reato. Allora, questo, e molti lo hanno riconosciuto, è risultato essere una droga, perché dopo che è finita questa ricchezza regalata, no? E diciamo si è stoppata, non è, andrà avanti ancora per 3 anni, però non dà luogo a nuove regalie così, così ricche, no? Si è contratta di nuovo l'occupazione a tutele crescenti, e quindi era aumentato di 2 milioni, l'anno successivo, nel 2016, era di nuovo diminuita di 1 milione. Ossia, si è sgonfiata una bolla, o qualcuno più propriamente l'ha chiamato un lavoro falso e drogato, no? Perché lo Stato ha cessato di pagare un'entità così rilevante, perché non è che non paghi attualmente, ma paga solo 3.250 euro l'anno invece di pagarne 8.060 come ne pagava prima. Quindi insomma, c'è questa storia che ripete sempre Ermanno, ascoltatelo quando lo dice, che ormai è uno Stato alla mercé del padronato, della finanza, perché poi questi danari, voi pensate veramente che servono a rafforzare le imprese che producono beni e servizi? Probabilmente servono a rafforzare soltanto le esportazioni di denari, la frode fiscale, perché non si vede. Se ci fossero questi investimenti, le dico, in 3 anni il governo ha messo a disposizione del padronato 20 miliardi, esattamente quanti ne ha messi a disposizione saranno una strana coincidenza delle banche, no? Però sempre quello è stato il meccanismo. L'idea è che il principio ordinatore è oggi il padronato, l'impresa. Questi soldi avrebbero avuto ben altra efficacia se fossero andati direttamente ai lavoratori. Pensate un po' che diversità c'è tra i soldi con cui vengono pagate le pensioni, che sono destinati al 90%, a parte le pensioni d'oro, no? A diventare consumi, a diventare merci, a diventare alimentari, a diventare abitazioni, a diventare abbigliamento, no? Tutto input, tutto a rafforzare l'economia reale, no? Rispetto a una bolla di finanziamenti a perdere, come quella di 20 miliardi dati agli imprenditori perché trasformassero questi contratti, cosa che invece è stata proprio una bidonata colossale.
Una notizia forse buona, o è da vedere come la supereranno. Qualche politico ha proposto che solo un privato potrà emettere un voucher a favore di altri privati, assolutamente, come si dice, dove non c'è nessun rapporto fisso di lavoro. Ecco, probabilmente assisteremo al proprietario del bar che pagava quel voucher, invece che metterlo al nome della sua società anonima, la metterà personalmente. Tra l'altro, si sa qualcosa del contratto che ha firmato Almaviva per la sede di Napoli? E lì ci sono il welfare aziendale. Ecco, faccio notare che alcune aziende il welfare aziendale era inteso come emissione di voucher, e quindi stiamo sempre da cavo.
Credo che magari in settimana dovremmo affrontare una cosa nuova che ho letto stamattina sul giornale, sul Manifesto, e cioè la pensione di cittadinanza. C'è una proposta di legge chiamata 2100, che è di Damiano e di Gnecchi. L'andremo a discutere in settimana, e poi magari ne vorremmo parlare insieme agli ascoltatori, che potrebbe essere una cosa interessante per vedere lo star trucco, magari, ecco.
Ci stanno vari trucchi che si muovono, anche quello di C'è Renzi che ha proposto il lavoro di cittadinanza, si possa, lui, mentre lo sta distruggendo.
Per farsi vedere più avanti, Damiano per farsi vedere più avanti dice a previdenza, la previdenza di cittadinanza, dove dice che con una base minima 500 euro dovrebbero essere garantiti da fiscalità generale e in parte dalla previdenza, così dopo capiremo meglio insomma quello che vuole dire.
Sì, da quello che ho capito io, che dovrebbe essere una base fissa per chi non ha versato contributi, sì, 5-600 euro, quello che potrà essere. Poi invece chi ha versato contributi vengono ricalcolati, aggiunti. Ma questo è un sistema che si usa in altri paesi, non è una novità.
Per sé è una cosa sbagliata, leggiamola meglio cosa intende, no? Perché mette in parte dalla previdenza, se è presa dalla fiscalità generale significa che se ne fanno carico tutti e quindi ragioniamo intorno.
La parola è moderna perché adesso va di moda il reddito di cittadinanza.
Certo.
La cittadinanza, ognuno di tutti i cittadini. È fatto, è vecchio intervento della pensione sociale per chi non ha reddito, questa è la realtà. I 500 euro non differiscono nient'altro niente affatto dalla pensione sociale che l'agisce lo Stato attraverso la fiscalità generale, e lo fa perché ormai hanno costretto i giovani a lavori precari e non saranno mai in grado di costruirsi una pensione propria. Questa però, dentro, noi lo giudichiamo positivamente, certo, però questo farfaglio col fatto che perché il lavoro è garantito, anzi è garantita solamente la rendita per i padroni, perché lo Stato che si doveva ritirare dall'economia perché c'era la preponderanza del liberismo, del pensiero dominante dell'imprenditore, de fatto si rileva questa cosa. Nel momento in cui un imprenditore deve ricevere da parte dello Stato una sovvenzione, cioè i contributi, vuol dire che ancora il datore di lavoro in questo paese è l'istituzione, cioè lo Stato che è il datore di lavoro principale, solo che una volta si occupava degli interessi dei cittadini, adesso si occupa solamente, come avviene con le istituzioni, con gli stati ad altre cose, solamente dell'interesse privato dei più potenti.
E comunque, come ha detto più di una volta il presidente dell'INPS Boeri, è tutta una questione del bilancio interno dello Stato, è una partita di giro, invece che metterlo su una voce lo mettono su un'altra voce. Il problema è che addebitando una parte più grossa alla fiscalità generale, chiamiamola così, succederebbe che l'Europa ce la boccia perché aumenterebbe il debito pubblico, quindi sarà molto difficile che riescano ad applicarla. Ecco, la trasmissione sta terminando, abbiamo sballato di pochissimo. Vi ricordo che noi pensionati Cobas abbiamo una sede a Roma, Viale Manzoni 55. Se volete venirci a trovare, ci siamo tutti giovedì mattina. Potete chiamare il numero 452 452 e vi rispondiamo, oppure ancora meglio mandateci un messaggio per posta elettronica. L'indirizzo di posta è pensionati@cobas.it e vi risponderemo quanto prima. Ecco, è d'obbligo, come tutte le settimane, fare un'osservazione su come funziona Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa non ha finanziamenti di nessun tipo che non siano esclusivamente le sovvenzioni degli ascoltatori e dei redattori. Per cui andate per favore sul sito internet radioondarossa.info, lo trovate semplicemente, oppure ror.roma, e vedete nella forma sostieni quali sono le varie forme di appoggio alla radio, che vi ripeto vive da 40 anni solo perché noi contribuiamo in maniera abbastanza valida, più o meno. Grazie a tutti e proseguono le trasmissioni. Swamp girl, she give me fever.